Grazie a voi, grazie a tutti di essere qui. Come diceva Giorgio Yehuda, l'argomento di cui volevo parlare era proprio la nascita di questo concetto così importante che sono le Sheva Mitzvot Bene Noach, i sette precetti Noachi. Perché sono così importanti? Perché sono la chiave di lettura del rapporto tra Israele e gli altri popoli. Il rapporto tra Israele e gli altri popoli è sempre stato frainteso, nel senso che in qualche modo si sono visti gli ebrei come sicuramente un popolo a parte, un popolo che sicuramente è diverso dagli altri. Sicuramente questo non è male, nel senso che è un dato di fatto un popolo diverso, però in qualche modo si è visto nell'atteggiamento ebraico, religioso diciamo, dall'esterno si è frainteso l'atteggiamento ebraico come una sorta di chiusura. In qualche modo gli ebrei non cercano gli altri, non cercano di far conoscere la propria cultura, la propria religione, se non attraverso strumenti meramente culturali che appunto non hanno però uno scopo religioso. Proprio perché gli ebrei hanno sempre avuto questo rapporto con il mondo esterno, come nella Bibbia viene rappresentato da Abramo, sostanzialmente da stranieri residenti. Ma perché tutto ciò? Questo è una forma di particolarismo. Ma perché questa forma di particolarismo? È un bene? È un male? Quando parliamo di religione, di solito ci poniamo questo problema. Ogni religione concepisce se stessa come la detentrice di una verità con la V maiuscola, quindi in una rivelazione divina. Per essenza stessa la rivelazione divina non può che essere verità con la V maiuscola. D'altra parte però, la conseguenza di questo concetto, di questo rapporto con la rivelazione, con la verità, porta a voler generosamente distribuire, diffondere la verità stessa, donare questa verità a chi non la conosce. E questo è un atto positivo dal punto di vista generalmente delle religioni, così come noi normalmente le concepiamo. E quindi se io voglio in qualche modo diffondere questa verità con la V maiuscola, lo faccio per il bene del prossimo, sostanzialmente. L'ebraismo sembra non farlo. Allora, se l'ebraismo sembra non farlo, i casi sono due: o non crede di avere la verità con la V maiuscola, di detenere la verità con la V maiuscola, oppure, anche se pensa di detenerla, ritiene inutile diffonderla, cioè ritiene conveniente tenersela per sé. In realtà nessuna delle due ipotesi è vera. Il sistema ebraico si fonda appunto sul principio delle Sheva Mitzvot Bene Noach. I maestri in qualche modo pongono queste sette leggi, che adesso vedremo quali sono e dove saltano fuori, come un sistema di pensiero, sette punti fondamentali, un sistema di pensiero che vale per tutti. Questo sistema di pensiero è molto vasto. Prima di vederle tutte e sette, potremmo dire che i maestri le raggruppano in tre principi fondamentali: non fare cose contro il monoteismo, cioè sostanzialmente la proibizione dell'idolatria in tutte le sue forme, non commettere atti crudeli contro esseri viventi, siano essi animali o esseri umani, quindi non danneggiare animali o esseri umani. Terzo, istituire una società basata su una giustizia portata avanti da tribunali che siano in grado di amministrare la giustizia con equità. Questi tre pilastri universali devono essere comuni a tutte le tradizioni, siano esse appartenenti a qualsiasi popolo, a qualsiasi lingua, a qualsiasi cultura. Chi rientrasse consapevolmente o inconsapevolmente in queste tre colonne fondamentali, è dalla tradizione rabbinica considerato chasside, chasidu mota olam, un pio delle nazioni, un pio dei gentili, ok? E questo pio dei gentili in confronto a un pio ebreo, che invece è vincolato a 613 precetti presenti nel Pentateuco, quale differenza c'è? Nessuna, perché in realtà colui che si attiene alle sette leggi di Noè, che poi vedremo, che in realtà comportano molti altri particolari, molte altre sottoleggi che regolamentano la società, è giusto agli occhi di Dio, al pari di un ebreo, che è vincolato invece da 613 precetti, i classici precetti nel Pentateuco. Entrambi questi giusti hanno parte nel mondo a venire, cioè hanno parte nel mondo futuro, quello che nella tradizione ebraica è in sostanzialmente l'obiettivo dell'esistenza, l'era messianica, anzi dopo l'era messianica, l'Olam Haba. Quindi questa sarebbe la visione. Da dove nasce questa visione? Quali sono le tracce, perché di tracce si parla all'interno della Torah, all'interno della Bibbia? Cosa comporta questa visione? Comporta che l'ebraismo non fa proselitismo, non perché si ritenga il popolo eletto in senso elitario, ma perché si ritiene in qualche modo il garante di questi sette principi universali, il garante, il custode della Torah, che non deve nella sua forma intera essere imposta agli altri se non attraverso l'esempio e la diffusione, se vogliamo, di questi sette principi noachidi, che adesso presto vedremo quali sono nel dettaglio. Però questo è il concetto, partiamo da questo concetto, che è un concetto molto importante. Il rabbino capo d'Inghilterra fornerà in qualche modo una teoria socio-economica globale su questa base, per evitare lo scontro civiltà. Concluderemo con questo concetto, ma sostanzialmente la chiave di lettura di questi precetti è questa: l'ebraismo non è universalista, ma se non è universalista allora è particolarista, ma non è nemmeno soltanto particolarista, perché in realtà ha una dimensione spirituale universale, che è proprio all'interno di queste sette mitzvot. In qualche modo possiamo concepire, per partire, queste sette mitzvot come un lato universale del pensiero rabbinico, che però appunto si distingue invece dal particolarismo dell'osservanza dei precetti biblici nel Pentateuco. Da dove nasce, come mai è saltato in mente ai rabbini di fare una cosa del genere? L'obiettivo forse era proprio questo, cioè evitare una forma di aggressione, pur nella benevolenza, pur nell'amore, pur nella, in qualche modo, bontà d'animo, ma evitare un'aggressione verso l'altro, verso il diverso, verso colui che non è ebreo, verso il gentile. Ma la domanda, diciamo, tecnica che sorge ai maestri per in qualche modo dare una risposta e arrivare, dicevo, in forma di Noach, è proprio quello che succede nella parasha di Noach, nel capitolo precisamente 9 della Genesi. Infatti diciamo che in qualche modo tutta la nostra interpretazione delle Sheva Mitzvot Bnei Noach, la nostra il fondamento esegetico di queste leggi, parte dal capitolo 9 della Genesi. Il capitolo 9 della Genesi è particolare perché in qualche modo è il capitolo in cui si instaura un patto, si parla di un patto tra l'umanità e Dio, l'umanità rappresentata dalla nascita della nuova umanità con Noè dopo il diluvio universale, e il simbolo di questo patto sarebbe appunto l'arcobaleno. Questo patto in cosa consiste? In qualche modo Quali sono i termini di questo patto? Che cosa c'è? I contenuti di questo patto quali sono? Allora i maestri nel Talmud, cioè nella tradizione ebraica, hanno sentito l'esigenza di andare a trovare nel testo tracce del contenuto di questo patto, simboleggiato dalla promessa di Dio di non distruggere più il mondo per i peccati. E ne trovano delle tracce. Le tracce sono proprio in quel capitolo, in alcuni versetti specifici di questo capitolo. Ma prima di vedere le tracce, cominciamo a vedere in grandi linee quali sono queste sette mitzvot, in concreto, che cosa dicono. La prima è la proibizione di Avodah Zarah, cioè di servizio di culto estraneo, cioè di idolatria. Questo comporta sostanzialmente la non negazione del monoteismo. E qualsiasi forma di idolatria, sia essa teologica o addirittura, forse nell'epoca moderna, anche filosofica, legata magari a forme di ateismo o comunque a forme di esasperazione di un ideale particolare, come possono essere stati i totalitarismi dell'Europa del Novecento. Tutto questo rientra nel non, in qualche modo, da non fare idolatria, non avere un culto estraneo, cioè in qualche modo sapere che esiste un Dio unico al di sopra del quale non c'è niente, che non è limitato, ma che ha creato e ci ha creato. Quindi in qualche modo ricezione del gioco di Dio. La seconda mitzvah è la proibizione di maledire il nome di Dio, in qualche modo quello che noi chiamiamo in linguaggio moderno la proibizione di bestemmiare. Questo implica anche la proibizione di invocare il nome divino non in modi appropriati, cioè in vano, sostanzialmente. E poi abbiamo il versamento di sangue, cioè tutte le azioni che consistono nel danneggiare, nel procurare male al prossimo, sostanzialmente soprattutto l'omicidio, il versamento di sangue. Dopodiché abbiamo Chilui Aereot, scopritura delle parti intime sostanzialmente, quindi ciò implica tutti i rapporti proibiti, tutti i rapporti proibiti che noi generalmente consideriamo proibiti dalla Bibbia, quindi le relazioni sostanzialmente consanguine o gli adulteri. E poi abbiamo il furto, la proibizione del furto, che implica anche la proibizione del rapimento, cioè del furto di persone, quindi non solo di oggetti e di animali, ma anche di persone. Poi abbiamo la proibizione di causare dolore agli animali, ma in un modo molto specifico, cioè di staccare una parte di un animale vivo per nutrirsi, cioè sostanzialmente uccidere in maniera impropria l'animale per nutrirsi. Settima, dinim, tribunale, istituire un sistema di giustizia equo. Istituire un sistema di giustizia che preveda dei tribunali che regolamentino la legge, che non necessariamente deve essere identica in tutto il mondo, ma che pur nelle tradizioni diverse deve rifarsi a questa Costituzione, a queste sette leggi di Noè ritenute fondamentali. Sono dei binari, sono delle categorie generali al quale ci si deve richiamare costruendo il sistema giuridico. Sostanzialmente, quindi, dicevamo che la prima, in qualche modo, fonte che i maestri trovano per quanto riguarda l'esegesi della Sheva Mitzvot Bnei Noach è il capitolo 9, perché in capitolo 9 leggiamo così: Vai Varekorim et Noach, Vekmanav, e disse loro: moltiplicate, prolificate e moltiplicatevi e riempite la terra. Da qui i maestri già traggono alcune indicazioni. Il timore di voi, adesso vedete qua, il timore di voi il vostro timore sia su ogni essere vivente che sta sulla terra e ogni essere alato che sta nel cielo e tutto ciò che brulica sulla terra e di tutti i pesci del mare, tutto ciò che striscia sulla terra e che ha vita sarà per voi cibo. Dai vegetali che vi ho dato e tutto il resto. Ok? Qui abbiamo prime due condizioni. La prima è la mitzvah di moltiplicarsi, sostanzialmente. Da qui i maestri, alcuni, perché poi in realtà ci sono divergenti, traggono in qualche modo il primo insegnamento, quello di riempire la terra in qualche modo, che dove si inserisce sostanzialmente nelle sette mitzvot precedenti, quello di avere rapporti leciti, cioè rapporti che abbiano a che fare con la moltiplicazione, con l'avere figli, sostanzialmente. Questa è una delle fonti, ci sono altre fonti, adesso le vedremo. Una degli obiettivi, quindi, sembrerebbe essere del ben Noah, dell'essere umano, è quello di moltiplicarsi, di avere figli. Il cibo, tutto ciò che vi ho già dato, come dice nella Genesi, l'erba verde è per voi il cibo, ma anche tutto ciò che striscia sulla terra, i pesci. Questo implicherebbe, secondo i maestri, che tutto ciò che è di cibo non può essere vivo, perché il verso dice: tutto ciò che ha vita, quindi tutto ciò che ha vita è di cibo, ma non tutto ciò, tutto ciò che ha vita è di cibo, ma specificatamente qui aggiunge ciò che non aveva detto prima, cioè gli animali. Nella Genesi è scritto: non mangerete, mangerete solo vegetali. Qui concede gli animali. La concessione degli animali passa attraverso delle condizioni. Vedremo più avanti, sempre nel capitolo 9, quali sono le condizioni, ma già questa concessione di aver mangiato gli animali, di poter mangiare gli animali, implica dei limiti in se stessa. Vedremo poi quali sono. Già qui, in questo punto, un grande commentatore italiano, Sforno, riporta proprio il fatto che già soltanto nell'aver concesso gli animali come cibo deve considerarsi una concessione posteriore, e quindi che non sia da considerarsi ottimo, e quindi implica delle limitazioni che più avanti dirà. A proposito, la impossibilità di mangiare il sangue di un animale, e ciò implica quindi anche di non poter staccarne una parte da lui. Sostanzialmente, più avanti, esatto, più avanti, verso 4 del nostro capitolo, specifica qual è il limite che ci viene dato dopo averci concesso di mangiare gli animali. Infatti dice: ah, bassar benashodamo loto che, ma la carne con la sua vita, il suo sangue, non mangerete. Quindi, sostanzialmente, da qui i maestri deducono che non è possibile, non solo non è possibile mangiare una parte che un animale ha ancora in vita, ma che bisogna togliere il sangue dell'animale. Le regole per togliere il sangue sono diverse da quelle che vengono richieste nel resto del testo biblico, cioè da Abramo in avanti, al popolo ebraico, da Mosè, sostanzialmente quando il popolo ebraico riceve la Torah. Ma il concetto è lo stesso: non si deve mangiare un animale col sangue, perché il sangue rappresenta la vita, e quindi in qualche modo implicherebbe il non rispetto di questa vita, perché questa vita che tu hai ucciso non ti appartiene, ti è concessa a posteriori. Infatti i maestri discutono moltissimo nella Gemara sul perché in questo capitolo 9, dopo il diluvio, Hashem, Dio, dia la concessione all'umanità di mangiare carne. Se nella Genesi ha detto chiaramente ogni erba verde sarà per voi di cibo, e non solo per voi, ma anche per tutti gli altri animali, esseri viventi che sono sulla terra, perché concedere dopo il diluvio la cibarsi di carne? Non ci addentriamo in questo particolare, però deve rimanere chiaro che il cibarsi di carne è una concessione posteriore, che non deve essere considerata l'obiettivo in qualche modo, o quantomeno non ti è dovuto. Allora devi rispettarne la vita. Dopodiché, sempre nel nostro capitolo 9, al verso 5, dice sì, ma io chiederò conto del vostro sangue e della vostra vita, e le chiederò conto dalla mano di ogni essere vivente, ne chiederò conto dalla mano dell'uomo e dalla mano di un uomo verso suo fratello, chiederò conto della vita dell'uomo. Questa ripetizione ridondante del verso successivo implica, secondo i maestri in ebraico, più proibizioni. Ma il vostro sangue e la vostra vita chiederò conto, cioè la nostra. È proibito, come abbiamo detto, uccidere, versare sangue, ma da qui imparo che, siccome il versetto inizia ma del vostro sangue e della vostra vita terrò conto, e subito dopo prosegue dicendo, purtroppo io avevo previsto una specie di proiettore ma non c'è, quindi spero che riusciate a seguirmi, della vostra vita chiederò conto, e poi continua il verso, dalla mano di ogni essere vivente chiederò conto, e dalla mano dell'uomo verso suo fratello chiederò conto. Cosa vuole dirci la prima parte del versetto che dice, ma del vostro sangue e della vostra vita terrò conto? Della proibizione di suicidarsi. Non mi posso suicidare. Del sangue versato da ogni essere vivente ne chiederò conto. Cioè, se un animale vi aggredisce senza motivo, io ne chiederò conto. E dalla mano dell'uomo verso suo fratello io ne chiederò conto. Questo è l'omicidio normale. Caino che uccide Abele, sostanzialmente. Ok? Quindi già qui abbiamo avuto alcune delle mitzvot che abbiamo elencato prima. Più avanti ancora, al verso 6, Shofech dan Adam, ba'adam damon shofech. Chi versa il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà versato. Da qui si imparano due cose. La proibizione di versare sangue l'abbiamo già imparata, ma qui si impara, uno, che chi uccide verrà ucciso, tra virgolette, quindi non c'è spazio per la vendetta personale, da nessun punto di vista i maestri hanno mai interpretato questo, ma qui vuol dire che se tu uccidi verrai processato e rischi che la giustizia ti condanni a morte. Non è l'unico punto in cui si parla di giustizia, quindi da dove si può derivare l'obbligo di istituire tribunali, ce ne sono altri punti, adesso li vedremo. Però da qui, primo dato, si impara questo, che chi versa il sangue rischia che il suo sangue sia versato non per vendetta personale, ma perché c'è la possibilità della pena di morte, che il diritto biblico prevede, che il diritto rabbinico poi ha praticamente annullato. Perché i vincoli per condannare a morte uno sono talmente tanti che si dice che se un sinedrio avesse condannato una persona nel giro di 70 anni sarebbe dovuto essere sciolto, dichiarato sanguinario e ricostituito con persone diverse, il che era praticamente impossibile, quindi condannare, i vincoli rabbinici alla condanna a morte erano talmente tanti che era praticamente impossibile condannare una persona a morte, a discapito di quello che dice il Nuovo Testamento. Ma lì la storia è diversa. Quindi da questo verso impariamo questo, ma impariamo anche qualcos'altro riguardo al versamento di sangue. Perché se noi leggiamo il verso con una pausa diversa, sono costretto purtroppo a tradurvelo dall'ebraico letteralmente, perché altrimenti non cogliete la sottigliezza interpretativa linguistica che sto per mettere in atto. Shofer dam adam, shofer chi versa, dam sangue a Adam dell'uomo, Adam, Adamo viene da Adam, ok? Ba Adam nell'uomo o per mezzo dell'uomo, per mezzo dell'uomo damoni shofer, così l'abbiamo detto prima, chi versa il sangue dell'uomo dall'uomo, il suo sangue verrà versato. Ma si può leggere in un altro modo se metto la virgola da un'altra parte. Shofer dam Adam ba Adam, virgola, cioè chi versa il sangue dell'uomo che sta dentro l'uomo, virgola, il suo sangue sarà versato. Qual è il sangue, si chiedono i maestri, dell'uomo che sta dentro l'uomo? L'aborto. Non si può partire. Come vedete, devo precisare che tutte queste regole esistono già in maniera più esplicita nel testo biblico. Ok? Si parla dell'aborto nelle narrazioni bibliche, quando una donna venisse colpita e abortisse, eccetera, eccetera. Perché andare a cercare nei versetti della Genesi, soprattutto della parte che parla di Noè, i segni scavando nel testo di queste regole, proprio per indicare il fatto che esistono queste regole, ma non sono solo della Torah di Mosè dal Sinai, non sono solo della Torah di Mosè dal Sinai, non sono solo per gli ebrei, ma sono per tutti, sono per tutti. Avanti. Chi bezzere Elohim assa et Adam. Perché non devo versare il sangue dell'uomo? Perché a immagine di Dio ha fatto l'uomo. Ecco il motivo morale. Perché non devo versare il sangue dell'uomo? C'è una ragione precisa, che io in quanto Ben Noah, figlio di Noè, cioè essere umano in quanto tale, devo tenere presente sempre per non uccidere, perché Dio mi ha fatto a sua immagine e così come ha fatto me, ha fatto quello che sta davanti a me, chiunque egli sia. Quindi questo è il motivo teologico. Infatti qui i maestri imparano che la ragione per cui uno deve essere spinto a osservare queste regole, che apparentemente sono molto generali, è perché Dio l'ha comandata, perché è Dio che ci ha fatto a sua immagine, ci ha reso uomini, ed è per questo che dobbiamo assolutamente rispettare queste regole. Non c'è un'altra ragione, non c'è una ragione razionale. Se c'è una ragione razionale non è sufficiente. Stiamo parlando di leggi che derivano da Dio. Quindi il vero Sadik Umot Aolam, il giusto tra le nazioni, è colui che comunque, come abbiamo detto per la prima cosa, riconosce Dio. Il riconoscimento di Dio quindi è implicito in questi comandamenti, anche nel primo verso del capitolo 9. Abbiamo detto Vaivare Elohim et Noah. Dio benedisse Noah. Quindi è implicito un riconoscimento della sovranità, del gioco divino, ok? Vedremo altre fonti, non sono tutti d'accordo su quello che sto facendo io adesso. Io sto leggendo il capitolo 9 della Genesi e sto tirando fuori in maniera molto più semplice di quanto faccia il Talmud queste regole. Però non sono tutti d'accordo nel Talmud che questo sia il punto giusto da dove bisogna tirarmi fuori. Vi farò vedere un'altra. Più avanti. Beatem bru urbu shiltubares urbuba, e in conseguenza di questo vi moltiplicherete, sarete fecondi sulla terra e la conquisterete, la governerete in qualche modo, ok? Urbuba, diventerete molti su di essi. Vayomer Elohim el Noach vel banav ito. E quindi conclude, disse Dio a Noè e i suoi figli con lui, dicendo: ecco, io mekayem et beriti ittechem, io stabilisco il mio patto con voi, Ve'zarachem acharechem, e con tutte le generazioni dopo di voi. Ve'kol nefesh achaya asher techem, e con ogni essere vivente che è con voi. Ok? Ve'akimoti et veriti et techem, io quindi stabilirò il mio patto con voi. Ve lo ikret kol basar od mi peneam makul, e non verrà distrutta ogni carne, non verrà recinta ogni carne per via del diluvio. Il karet è una pena divina molto dura. Nel Talmud si disconde che cos'è il karet, il sradicamento. In realtà i maestri danno molte interpretazioni. Una che mi piace è quella di Shimshon Rafael Hirsch, che dice appunto cosa vuol dire essere recisi dalla terra. Vuol dire che non hai più generazioni. Se tu non ti comporterai così, tu non avrai discendenza. Prima o poi la tua rama scomparirà, quindi sarai sradicato dalla terra. E quindi i maestri si chiedono: bene, questo è il patto con l'umanità. Ma i maestri discutono la Gemara. Dicono: sì, ma sei proprio sicuro che questo sia il punto in cui... E allora prima di Noè, che regole avevano? Ah, beh, ma cosa dici? Non avevano regole, discutono i maestri nella Gemara. Perché? Perché c'è stato il diluvio. E perché c'è stato il diluvio? Perché Vatimale Arez Hamas. E la terra si era riempita di violenza, e quindi è stato necessario dare delle regole. Dopo l'altro risponde e dice: no, non ha senso, devono aver avuto delle regole prima, perché altrimenti non sarebbero stati colpevoli di averle trasgredite. E allora dove sono le regole dei figli di Noè? Sono solo dopo, da Noè in avanti, oppure sono prima? E i maestri discutono, e arrivano alla conclusione che queste sette mitzvot sono state date anche prima. Sono state date anche ad Adamo, al padre di tutti gli uomini, che poi però le ha trasgredite. Se noi andiamo a vedere che cosa in qualche modo c'è nella Genesi, al capitolo 2 della Genesi, adesso vi dico che versetto. Ok, adesso vi dico che versetto. Ok, adesso arrivo, vediamo se lo... No, fate un altro capitolo. Beh, è qua, l'avevo visto prima. Eccolo qua. Dice così, al verso 16 del capitolo 2 della Genesi. Dice così: Vaitzav Hashem Elohim, e comandò il Signore Dio al Adam, sull'uomo, all'uomo, ad Adamo, le mode. Dice: Mikol Etz Hagan, di ogni albero del giardino, Achol Tochel, mangiare, mangerai. Questo è il verso di cui voglio parlare adesso. Il verso dopo lo conoscete, dice: Ume Etz Adat Torbara Lotochel, dall'albero della conoscenza del bene e del male, non mangerai nemmeno da esso. Chiedo io a Caleba, perché nel giorno in cui ne mangiasti, nemmeno da esso, mot tamut, di morte morirai. Ora, quello che mi interessa è il comandamento attivo, non il comandamento passivo. Il mangiare mangerai, non il non mangiare. La premessa è che qui i maestri nella Gemara, e non solo nella Gemara, anche in un testo medievale, il Sefer HaKuzari di Yehuda Levi, uno dei più grandi poeti medievali dell'ebraismo, però prendiamolo dalla Gemara. I maestri hanno diviso questo versetto in sette parti e hanno tratto da ognuna di queste ognuna di quelle sette mitzvot che ho detto prima. La prima è Vaitzav, il verbo comandare. Il verbo comandare, secondo i maestri, si riferisce al giudizio, ok? Alla giustizia. C'è qualcuno che fa le leggi, ok? C'è un potere legislativo e comandò Dio. Quindi fare giustizia, comandare, dare leggi. Hashem vuol dire Dio, il nome di Dio, quindi si riferisce a non fare, a non pronunciare il nome di Dio in vano. Qual è il nome di Dio per eccellenza? Il tetragramma, qui c'è il tetragramma. Fate bene caso che in questo verso ci sono i due nomi di Dio più importanti: Hashem, che è il tetragramma, Yud, Kei, Vav, Kei, dico Kei perché non si può dire la pronuncia esatta, e Elohim. Sono due nomi diversi, ma il Shem Hashem, il Shem Ameforash, il Shem Ahavaya, il nome dei nomi, il nome dell'essere per eccellenza è il tetragramma, quello che i testimoni di Genova, per non dirlo correttamente, invocano continuamente, ok? Il tetragramma. Questo è il nome di Dio, quindi qui implica che tu non puoi profanare, non profanare il nome di Dio. La terza parola qual è? Elohim, il Signore Onnipotente, diciamo, Dio Elohim, l'Onnipotente, il Signore, e questo proibisce l'idolatria, ok? Per ogni parola, come hanno fatto i maestri a individuare questo parallelismo? Finiamo la frase, poi ve lo dico. Adam, all'uomo, Adam, all'essere umano, in quanto umano, quindi qui c'è tutta la proibizione di non danneggiare gli altri, ok? Di non versare il sangue del prossimo. Lemor, dicendo, dire, si ricollega a un verso di Geremia, in cui si racconta, in connessione, diciamo, c'è una Gezerah Shavah, c'è una parola uguale, cioè c'è il verbo dicendo anche lì, c'è il verbo dire anche lì, e in quel punto il verbo dire è particolarmente riferito all'adulterio. Quindi da qui il maestro è un agganciato, se lì c'è scritto che il cominciare a parlare con una persona all'inizio dell'adulterio, perché tu cominci ad avere intimità con qualcuno, ecco che qua. Allora, anche questo dicendoci allude alla proibizione di rapporti proibiti di tutti gli alberi della terra, di tutti gli alberi del giardino, di tutti gli alberi del giardino puoi mangiare, ok? Però non rubarne, ok? Non prenderne altri, puoi mangiare quelli di questo giardino qui, ok? E mangerai quando ti è permesso mangiare, cioè non mangiare cose che non sono permesse, quindi gli animali, eccetera, un animale vivo, eccetera, col sangue, con la vita, eccetera. Perché questo gioco così difficile? Non era più semplice andare a beccare dei versetti un po' più espliciti? Perché i maestri volevano a tutti i costi innanzitutto agganciare questi concetti all'umanità, ad Adam, e spiegare quindi perché è stato necessario il diluvio, perché se questi comandamenti fossero stati dati solo dopo il diluvio non ci sarebbe stata colpa per l'umanità prima del diluvio, perché se non ci sono leggi io faccio quello che mi pare. E c'è un'altra ragione perché queste leggi hanno a che fare col ex adat tovara, con l'albero della conoscenza del bene e del male. Di solito quando siamo bambini ci raccontano una storia che non c'entra niente con la Bibbia, cioè ci dicono che Eva vide questo albero, ringraziata dal serpente, dice mazza, buono, e mangiò l'albero, e il mangiare l'albero le aprì gli occhi della conoscenza del bene e del male. No, i maestri interpretano anche così questa storia, ma l'interpretano anche in un altro modo più profondo. Nel Talmud c'è sempre tutto il contrario di tutto. Dicono così, perché questo albero si chiama Etz Hadat Tov V'Ra, albero della conoscenza del bene e del male, e non albero del bene e del male? Perché se noi lo interpretiamo che quando ha mangiato tu gli sono aperti gli occhi, sa che cos'è il bene e il male, allora lo chiamavi Etz Hadat Tov V'Ra, albero del bene e del male. Invece no, si chiama albero della conoscenza del bene e del male. Qui i maestri dicono, ecco perché le sette leggi di Noè sono collegate con questo albero. Perché Dio ha dato delle mitzvot, Dio ha dato dei comandamenti al primo uomo, l'esplicito comandamento del testo, se volessimo escludere l'esegesi rabbinica delle sette leggi, comunque è di tutti gli alberi mangia e di quello non mangiare. Quindi abbiamo un comandamento bivalente, mangia e non mangiare. Ok, ma nel momento in cui l'uomo si arroga il diritto, buttando Dio fuori dalla finestra, di sapere sempre che cos'è bene e male per se stesso e per il suo prossimo, perché lui sa che cos'è bene e che cos'è male, allora non ascolta la morale di Dio e fa di testa sua, decide la morale, la decido io. L'etica, sono io la fonte dell'etica, sono io uomo che decido che cos'è il bene e il male, perché io conosco il bene. Ecco dove è stato l'errore di Adamo. Quando la società si basa sul voler a tutti i costi, in ogni caso sapere che cosa è bene e male per se stessi, per gli altri soprattutto, allora la terra si riempirà di violenza, fatti maleare Hamas. Poche generazioni, 10 generazioni dopo Adamo, la terra era da distruggere, la terra si era autodistrutta. Perché? Perché tutti pretendevano di sapere che cosa fosse bene e male per se stessi e per gli altri. E questo è l'errore. Arrogarsi il diritto di conoscere la differenza, di conoscere ciò che è bene, ciò che è male per sé e per gli altri in ogni caso. Questo è il problema dell'albero della conoscenza del bene. Ecco perché se l'etica, cioè le sette mitzvot ve ne no, vengono da Dio e i maestri ce l'hanno messa tutta, hanno fatto i salti mortali per fare in modo che queste leggi vengano da Dio al primo uomo. Se queste leggi vengono da Dio al primo uomo, devono essere accettate in quanto da Dio. Non puoi tu essere la fonte dell'etica universale, un'etica che va bene per tutti. L'etica che va bene per tutti la decide qualcuno che è sovrasociale. Anche se dicessimo che tutta l'umanità si mette d'accordo che uccidere è proibito, l'umanità cambia, la storia cambia, l'umanità è soggetta alla storia, è relativa, non può mai essere assoluta. Ok, l'etica non può mai essere assoluta, è relativa alla storia, alle persone, eccetera. Per renderla assoluta deve essere di origine sovrasociale, metasociale, ok? Quindi divina, chiamiamola un po' come ci pare, però questo è il concetto. Non puoi erogarti il diritto di conoscere che cosa sia bene e male in tutti i casi, e quindi io ti do le sheva mitzvot ben Noah a te che sei uomo. Questo è il punto di partenza. Adesso vediamo cosa trarre noi da questa veloce carrellata dell'esegesi rabbinica. C'è un altro tipo di esegesi, sempre nel Talmud, per quanto riguarda l'origine delle sette mitzvot ben Noah. Sostanzialmente i maestri le agganciano non soltanto a questo versetto, ma anche a molti altri versetti della Genesi. Ad esempio tutto il primo capitolo della Genesi, in cui viene comandato all'uomo di, appunto, e l'uomo abbandonerà sua madre e si unirà a sua moglie, abbandonerà la famiglia, questo sarebbe l'obbligo di avere rapporti finalizzati alla procreazione. Caino che uccide Abele, quindi il non uccidere, il non versare sangue, eccetera eccetera. Sono altri versetti, ma direi che per il momento abbiamo una base quantomeno sufficiente per poter capire che metodologia ha adottato l'esegesi rabbinica per sforzarsi di tirare fuori queste leggi. Devo aprire una parentesi, semplificando molto il discorso. Noi abbiamo due ambiti in cui l'esegesi rabbinica si applica: un ambito alachico, cioè normativo, e un ambito aggadico, cioè narrativo. Ora, l'esegesi rabbinica si basa sulla tradizione dei precedenti, sostanzialmente, e sull'applicazione di 13 regole ermeneutiche, che non sto qui a spiegarvi, che però danno in qualche modo la chiave interpretativa del testo. Tenete presente che il testo biblico è l'interpretazione per eccellenza, perché il testo biblico che voi avete tradotto in italiano è già interpretato, è quello e basta. Invece in ebraico qualsiasi parola, qualsiasi frase, qualsiasi corpo di frase, questo è interpretato in innumerevoli modi diversi. perché la radice della lingua ebraica è fondata su una pluralità di significati, una radice può avere più significati. E il testo è privo di punti, di virgole e di spazi sostanzialmente nella sua forma arcaica, quindi per essere letto deve essere già interpretato, però questo lascia spazio anche ad altre interpretazioni. E quindi queste regole interpretative, 13, abbastanza vincolanti per quanto riguarda l'interpretazione normativa alafica, vengono invece ampliate in maniera molto ampia e molto libera per quanto riguarda l'interpretazione narrativa delle parti bibliche. Questa parte qui, paradossalmente, cioè questa forma esegetica che tira fuori le 7 leggi noachidi del testo in questo modo molto molto profondo, non è altro che in realtà un metodo interpretativo non strettamente normativo, non strettamente alafico. La libertà per quanto riguarda l'esigenza di questi brani è più ampia, quasi fosse un'interpretazione narrativa della Bibbia. Questo perché? Perché in realtà si vuole sì costruire un sistema di leggi, ma si vuole soprattutto dare un senso, tutto ciò che non è legge nella Bibbia, agatha, narrazione, è pensiero. Si vuole dare un concetto. Che cosa sono queste scelte? Allora, quello che noi possiamo trarre al giorno d'oggi è questo, secondo me, che lo sforzo dei maestri per poter arrivare a un sistema di leggi di questo tipo, che ha al suo interno molti particolari, è dovuto al fatto di poter veramente fondare su una pratica quello che è il rapporto degli ebrei con gli altri. E per spiegare questo non c'è niente di meglio che il testo di Jonathan Sacks, perché il testo di Jonathan Sacks, saltando un po' di fonti che avevo preparato, ma il tempo è tiranno, in qualche modo dà una lettura molto interessante di questo rapporto degli ebrei con gli altri. Abbiamo detto all'inizio che chi rispetta queste 7 leggi consapevolmente o anche meno consapevolmente nella sua cultura o religione è giusto tra le nazioni, quindi non deve essere oggetto di nessun proselitismo da parte degli ebrei. E Jonathan Sacks vuole ampliare questo discorso, inserirlo in un contesto di geopolitica internazionale oggi. Jonathan Sacks fa notare che in realtà già nei primi versi della Genesi tutto ciò che accade all'umanità, perché di Israele non si parla ancora, di Israele si parlerà da Abramo in avanti, la famiglia di Abramo è il popolo di Israele nascente, ma prima la Torah si rivolge a tutti. Tutto ciò che accade all'umanità nei primi versi della Genesi è sintomatico di un'idea, molto particolare, dell'idea di un pluralismo universale. Cioè, Jonathan Sacks punta molto anche sugli episodi della Bibbia, fa notare che appunto dopo il diluvio l'istituzione di queste leggi, di questo patto, parentesi folcloristica, si dice che in base allo spettro dei colori dell'arcobaleno, ovviamente questo non è provato scientificamente, però insomma, i colori dell'arcobaleno siano 7 e che l'arcobaleno sia un arco rovesciato verso Dio, cioè io rispetto il patto che ho con voi, anche se siete meritevoli di distruzione perché non l'avete osservato, ma io ho promesso di non distruggere più. Comunque Jonathan Sacks dice che l'istituzione di queste leggi e ciò che accade dopo è la dimostrazione di qual è la visione del mondo biblica. Subito dopo questi brani che vi ho letto nella parasha di Noè, per chi conosce la Bibbia, si ricorda anche c'è l'episodio della Torre di Babele. La Torre di Babele, in cui tutta l'umanità parlava una sola lingua, e dicono i maestri, aveva una sola idea, una sola mentalità, un solo pensiero, un solo obiettivo, una sola politica, una sola filosofia, una sola cultura. Era un'umanità totalitaria, monolitica. No? okay? E un'umanità che costruiva la torre perché aveva scoperto un livello di tecnologia avanzato per poterla costruire, fa notare Sachs, e dice: questo sì, vuol dire grande progresso, vuol dire progresso, vuol dire tecnologia, ma bisogna stare attenti, il progresso fisico, tecnologico, deve sempre andare pari passo con il progresso etico morale. E lì non fu così, perché? Perché se cadeva un masso per costruire questa torre, dice il Midrash che non è di Jonathan Sachs, il Midrash fa parte dell'esegesi rabbinica talmudica, dice: cosa vuol dire che in qualche modo erano molto colpevoli? Perché se cadeva un masso dicevano: adesso chi me lo ripara? Se cadeva una delle migliaia di persone incaricate, schiavizzate per costruire questa torre, vabbè, ce n'è un'altra. Quindi vuol dire che il progresso tecnologico non era andato di pari passo con il progresso morale, e questo forse ci fa riflettere ai giorni nostri. Noi abbiamo l'iPhone, ma forse le sceva mitzvot venenora non le osserviamo tutte. E va ancora oltre, dice: cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella Bibbia la pluralità, la diversità è un valore, perché Dio scese e disperse in 70 lingue diverse, culture diverse, popoli diversi ai quattro angoli della terra la gente. Perché farlo? Perché in realtà la diversità è un valore, la dignità della differenza, una dignità intrinseca. E guardate che Jonathan Sachs ci va pesante, dice: noi siamo schiavi della concezione aristotelico-platonica che in qualche modo tende all'uno, anche gli arbitri di Platone tendono comunque a un'unica opinione che prevale sull'altra. Fateci caso, la dialettica aristotelica-platonica dice: se A è vero, il contrario di A non può essere vero. E poi c'è il testo escluso, quindi insomma, sostanzialmente esiste una dialettica, ma questa deve portare a un'univoca vera conclusione. La dialettica talmudica invece, rabbinica, interpretativa della Bibbia, parte da un altro presupposto: se A è vero, il contrario di A anche può essere vero, se è basato su delle regole e sul testo. Quindi vuol dire che non esiste necessariamente un'unica interpretazione. Che poi si segua una piuttosto che l'altra dipende dalla maggioranza dei saggi. La maggioranza dei saggi vota, seguiamo il Lel in questo momento perché il Lel è quello che in questo momento prevale. Tuttavia, al di fuori di questo principio di maggioranza, l'opinione di minoranza è tanto vera quanto quella di maggioranza. Il Talmud è scritto: sia queste che quelle sono parole del Dio vivente. Cioè, fin tanto che c'è queste e quelle, allora sono parole del Dio vivente. Quindi vuol dire che per imparare qualcosa bisogna essere in dubbio. Ecco, questo va applicato anche sulla base di questo del principio del Shemanfold nel nome. Sachs sottolinea che l'umanità non deve essere monolitica, non deve essere monoculturale. La ricchezza dell'umanità è la differenza culturale. E se riuscissimo a imparare tutti a livello geopolitico internazionale, perché poi lui parla poi di economia, di politica, se riuscissimo a imparare questo concetto nel voler stabilire alcuni principi universali comuni a tutti, come nella dichiarazione che abbiamo sentito prima di Bush, e sulla base di questi convivere, pur nelle totali rispettive differenze di cultura, religione, lingua e luogo, allora abbiamo capito cos'è il senso della fatica che i maestri nel Talmud hanno fatto per tirare fuori questo concetto del Sheva Tzvot Ben Noach. E credo che questo sia uno degli insegnamenti più importanti dell'epoca del nostro tempo. Tendiamo troppo a voler essere tutti uguali, sia nell'aspetto che nella cultura, che nelle mode, eccetera. E abbiamo paura del diverso, ma se noi fossimo sicuri che in qualche modo ci sono dei valori comuni, a questo punto verrebbero meno quello che sono, che si chiamano scontri di civiltà. Perché? Perché la dimensione universale di una religione dovrebbe, secondo Sachs, limitarsi a questi sette principi. e non come purtroppo a suo dire molte correnti filosofiche, non solo per me, ma molte religioni del nostro tempo, come due religioni monoteistiche al di fuori dell'ebraismo, hanno, cioè l'universalismo. L'universalismo, il proselitismo, anche a fin di bene, comunque, se mal interpretato, scatena guerre di religione, perché io ho la verità e devo salvare la tua anima dalla dannazione eterna, e quindi ti faccio un favore, convertiti. Se invece scardiniamo questo principio che causò lungo la storia innumerevoli persecuzioni e limitiamo la nostra parte universale a questi sette principi che riguardano Dio e l'uomo, allora ogni cultura, ogni religione, dice, potrebbe vivere nella sua tradizione, pur senza rinnegare ovviamente il Dio unico, e lavorare fianco a fianco con l'altro. Questo è un concetto che l'ebraismo ha da sempre, ed è per questo che per diventare ebrei, ad esempio, è difficilissimo, impegnativissimo, ti si scoraggia in tutti i modi possibili, e quindi non perché ci si ritenga elitari. Il concetto di elezione del popolo ebraico è soltanto un onere in più, 613 precetti anziché 7, in quanto garanti di fronte a Hashem del resto dell'umanità di questi 7 principi qui. Il fatto che oggi questi 7 principi qui non siano ancora completamente acquisiti, diciamo, vuol dire che il compito ebraico di garante, di custode della Torah non è terminato. O forse non abbiamo nemmeno fatto giustamente il nostro compito, perché forse non l'abbiamo ancora terminato. Allora, questo è, se riuscissimo a concepire il nostro essere religioso, pur nella nostra tradizione cattolica, musulmana, o che cos'altro possa essere, in rapporto a questo concetto di sette leggi universali per tutti, forse le guerre di religione, gli scontri di civiltà di cui tanto si parla oggi, verrebbero alla radice messi da parte. Grazie.